così, ma in quella molteplicità c'è da parte di tutti, e c'è sempre stata da parte dei teologi, la ricerca di quello che è il modo più comprensibile di dire al proprio tempo il mistero di Dio. Che ci siano molte teologie che siano venute fuori, io oserei dire grazie a Dio, perché probabilmente eravamo abituati in altre epoche dove la teologia era fatta coincidere, altre epoche anche recenti, in cui la teologia era fatta, era identificata con la dottrina, e la funzione del teologo semplicemente quella del ripetitore, magari argomentato, di ciò che la dottrina indicava. Ultimo aspetto di valutazione globale, lo dico con le parole non di un teologo che era Nero da Valle, il quale dice: la Chiesa ha riaffermato il suo vero deposito, e il suo vero deposito non sono tante dottrine quanto il prendersi cura delle persone che gli sono affidate secondo lo stile di Dio. A me pare veramente un aspetto, come dire, che ribadisce la funzione della Chiesa, che certamente non ha raggiunto, lo dirò poi nel commento più articolato, brevemente più articolato, non vi preoccupate, dei risultati del sinodo, ha saputo mostrare un linguaggio e un'attenzione non di giudizio. Un dato per tutti, si parla ancora di peccato, e teologicamente parlando si dice che laddove non c'è il senso del peccato non c'è neanche il senso di Dio, quindi è impossibile per un teologo togliere il senso del peccato. Però è chiaro che un documento dove soltanto 4 volte si usa la categoria del peccato e 10 volte la categoria della misericordia, senza parlare quindi di quella dell'accompagnamento, dell'ascolto e via di seguito. Mi paiono cose non da poco. Parlo del documento diviso in 3 parti. La prima parte è una lettura del contesto contemporaneo. Che cosa apprezza? Beh, intanto, per esempio, sulla scia di quel documento del Concilio che valorizzava la libertà, dice che siamo diventati, rispetto a questo tema, siamo non la Chiesa, ma in generale la nostra società, molto più sensibile al valore della libertà e anche, siccome parla di famiglia, al valore, all'apprezzamento della vita affettiva, alla cura della vita affettiva, ricercata appunto come momento intimo di qualità. Abbiamo imparato più fine rispetto al passato, nelle nostre relazioni e anche nelle aspettative affettive. Ci sono diversi aspetti critici, e l'aspetto critico sostanzialmente nella Chiesa è personalizzazione e individualismo. Questo è, tra virgolette, non è un peccato personale, quindi non si può usare la parola peccato, sono due caratteristiche del nostro tempo rispetto alle quali la Chiesa si sente in molta difficoltà, perché vede spersonalizzazione e individualismo come due minacce allo sviluppo integrale dell'umanesimo dell'uomo. E quindi da questo punto di vista il documento si mostra molto preoccupato, come preoccupato per situazioni di solitudine, di fatica ad uscire da se stessi per fidarsi degli altri. È chiaro che non so come viene interpretato dal punto di vista sociologico, ma i giovani sono spaventatissimi da una relazione seria, perché hanno esperienze, e viva Dio che oggi possono anche dire che quelle esperienze sono dolorose, perché fino all'altro ieri erano indottrinati nel dire: meno male che mamma e papà si sono divisi, perché è meglio che si siano divisi che non che si tirassero i pianti. E io dico sempre: meglio che papà e mamma si volessero bene. Poi certo, se quella soluzione è una soluzione che gli permette di vivere meglio, ben venga questa soluzione, ma il meglio è un'altra cosa. Il meglio è un'altra cosa. Il meglio è il titolo della rivista diocesana che mi pare si chiama Fedeltà. La fedeltà resta una virtù antropologica, umana, difficile da costruire, difficile da vivere, tutt'altro che statica, estremamente dinamica, che porta la persona a ricercare una relazione viva con tutte le fasi di passaggio, e qui la psicologia ci dà una mano grandissima quando ci ha offerto i vari cicli di vita della famiglia, tutt'altro che facile nel passaggio dei diversi cicli, che comunque è fedeltà non a una norma, ma è fedeltà a una persona. E nel momento in cui la persona è in cammino, è chiaro che essere fedeli vuol dire camminare con. Quindi queste immagini del nostro contesto vengono indubbiamente condivise dai padri sinodali, che denunciano come aspetti critici del nostro tempo, e poi la constatazione appunto delle diverse forme di famiglia esistenti. La prima che incontriamo è la poligamia, poi il matrimonio per tappe, poi il matrimonio combinati, i matrimoni misti, quelli tra persone di religioni diverse, le convivenze, i matrimoni civili, divorziati, divorziati non risposati, matrimoni tradizionali, famiglie monoparentali, famiglie allargate o ricostruite, e poi dico anche il sacramento del matrimonio. È chiaro che qui è stato raccolto un insieme, tra l'altro, di situazioni familiari non prese da uno studio, ma da quello che i diversi rappresentanti delle chiese continentali hanno portato al sinodo. E questa è la fotografia effettivamente pluralistica delle molte forme di famiglia esistenti, certo dal punto di vista della Chiesa, con una tensione verso un modello qui. Comprendo che è difficile questo passaggio, che non è statico nella sua struttura, normativa, è statico nell'elemento della relazionalità, di una relazionalità caratterizzata da diventare, nell'ottica teologica, da essere segno dell'amore che unisce Cristo alla Chiesa e viceversa. Questa è la chiave di lettura con cui la teologia cristiana interpreta la relazione appunto sacramentale del matrimonio, che gli dà evidentemente una unicità e anche una profeticità che non può evidentemente essere semplicemente ridotta in categorie di natura prettamente antropologica, anche se l'antropologico evidentemente c'entra. Quindi la seconda parte, nella quale vengono indicate chiavi di lettura più teologiche del vissuto familiare, e parte il documento dalla considerazione che l'uomo è creato da Dio e che quindi non si può che avere un atteggiamento fiducioso, tema molto caro, per dirlo con uno slogan, tutto il Concilio Vaticano II, ma espresso sinteticamente da Giovanni Paolo II, l'uomo è la via della Chiesa, l'uomo in quanto creato da Dio è un terreno fertile laddove gli vengono offerte appunto verità che lo nutrono, che lo fanno vivere, che lo fanno vivere meglio, e ancora c'è una parte che potrebbe essere sviluppata anche alla luce delle considerazioni che la professoressa Saraceno ci faceva, di uno sviluppo dinamico della storia della salvezza, entro la quale è scritto anche il matrimonio e la famiglia. La famiglia partecipa di questo sviluppo e quindi teologicamente non scandalizza il fatto che prima, cioè scandalizza il fatto che prima ci si sposasse per interesse o che i matrimoni fossero combinati, e ci sono alcune regioni dove questo ancora avviene, come viene denunciato per esempio il caso delle bambine spose, perché si riconosce che quella forma, per quanto praticata nel passato, l'uomo l'ha scoperta come non pienamente, non del tutto coerente con le aspettative dell'uomo stesso e di quello che a cui potrebbe effettivamente aspirare. Conseguenze di questa chiave di lettura le sintetizzo. Ci sono due frasi che non ho visto riportate altrove da documenti che non fossero appunto per specialisti. Occorre accogliere la persona con la loro esistenza concreta, mai sganciato dai suoi problemi reali. Chiedo il pastore Visti se questa non è un'indicazione pastorale, praticata, presumo, ma che aspetta di maturare ulteriormente. Ma molto forte, perché ci si muove dall'idea che io non dialogo con quella persona che si trova in quella determinata posizione più o meno ideale, ma parte esattamente dall'uomo là dove è, e credo che questa fosse una cosa che ci dicevamo tutti quando commentavamo Brani Evangelici. Dicevamo: Cristo non è partito da come mi avrebbe voluto che fosse, ma esattamente da quello che la persona è. E quindi la valorizzazione dei piccoli passi, anche questo mi pare un'idea di novità nella teologia morale, veramente no, di novità con un documento magisteriale come potrebbe essere questa, ma in realtà sono semplicemente delle indicazioni di lavoro da ancora da svolgere. Un piccolo passo in mezzo a grandi limiti umani può essere più gradito a Dio della vita esteriormente corretta di chi trascorre i suoi giorni senza fronteggiare importanti difficoltà. Può essere che quella persona non arriva mai a vivere in pienezza, ammesso che mai ci sia qualcuno che arriva a vivere in pienezza il Vangelo, ma quel pezzettino, fosse anche minimo, non so se avete presente la leggenda del Santo Meditore, quel film tratto dal romanzo, che esprimeva una grazia abbondante rispetto alle capacità dell'uomo di reagire positivamente a quei doni. Quel pezzo, per certi aspetti, dice questo documento, vale molto di più di chi è invece in una posizione corretta, perché in fondo nella vita non ha avuto mai delle prove significative. Quindi la terza parte, dove effettivamente non è che ci siano delle grandi novità, se non nell'impostazione che viene nuovamente ribadita come attenzione a quelle situazioni ferite che non sono tutte le famiglie. Questo vorrei distinguerlo. Il paragrafo che parla delle famiglie ferite si riferisce ai separati, si riferisce ai divorziati. Ora, a me pare che in questo ci sia un'onestà intellettuale, perché uno non si separa usualmente senza dolore. Lo fanno soltanto i personaggi del cinema, e chi frequenta la scuola in maniera più, come dire, vicina a quelle che sono le situazioni che gli studenti, soprattutto più giovani, vivono. Quanti sportelli apriamo nelle scuole per figli che devono rimetabolizzare il vissuto di separazione di tutti i coniugi? Non possiamo dire che non sia una situazione differente. Attenzione, vorrei non essere confuso, non sto giudicando, perché le situazioni differite che sono le separazioni talora diventano per qualcuno anche occasione di crescita e anche di avvicinamento al Vangelo. Ed è qui che la questione teologica si pone nettamente, perché il vecchio sistema teologico con cui abbiamo risolto queste situazioni non tiene più, perché ci sono persone che paradossalmente hanno celebrato il sacramento del matrimonio in età giovanile, poi crisi matrimoniale, hanno sempre vissuto una superficialità di fede nel primo matrimonio, si separano, si divorziano, ricostituiscono una famiglia e quella diventa l'occasione per incontrare veramente la fede in Gesù Cristo, e noi non abbiamo una disciplina capace di dire: voi appartenete alla Chiesa. E lì che il sistema teologico è chiamato a rivedere, proprio dal punto di vista del significato della presenza, dell'appartenenza di queste persone alla Chiesa, il fatto che effettivamente ci appartengano e non a metà. E non a metà. E questo discorso lo faccio nella condizione che mi sento interprete del pensiero di Papa Francesco, che ha voluto questo sino esattamente per non far sentire ospiti chi ospite non è. Perché quelle categorie di fratelli e di sorelle che si trovano in quella situazione non solo non sono ospiti, ma per certi aspetti, per il cammino che hanno fatto, sono più degni di me di accostarsi al sacramento dell'Eucaristia. in alcune situazioni, questo è molto evidente. Ho una lettera che mi ha dato un parroco di cosa gli ha scritto una signora sul suo desiderio di poter partecipare all'Eucaristia, che credo non potrebbe essere equivalere a molte comunioni o a molti momenti sacramentali vissuti nell'abitudinarietà, perché così si fa. Allora, dicevo appunto che di queste situazioni il Sinodo si è preso cura, come anche ha voluto valorizzare, e lì credo che ci sia lo zampino di un vescovo teologo, è andato che ho scoperto che anche i vescovi sono teologi, perché chi si è confrontato su queste questioni si è studiato, ha ragione veduta, consistente. Io ripeto, discutibile, non è che io mi trovassi in determinate posizioni, o il mio pensiero teologico che lo sto esponendo qui, perché sto facendo la presentazione del sinodo, più una lettura del sinodo, perché non è un'esposizione, lo sto leggendo il documento, data di una scelta la sto facendo, però i vescovi si sono amministrati, almeno alcuni dei teologi, e su un po' quel vescovo di Vienna ha fatto una riflessione estremamente interessante. Lui diceva: se la Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa cattolica, perché non pensare per analogia a qualcosa del genere anche rispetto al matrimonio, e quindi valorizzare le altre forme di vita familiare che certamente non vanno sotto il cappello sacramento del matrimonio, ma non per questo rimangono elementi di valore, di apprezzamento, che dobbiamo riuscire a valorizzare ed apprezzare. L'altra sera partecipavo a un corso di preparazione per fidanzati in una parrocchia della diocesi di Torino, 9 coppie fidanzate, 9 conviventi, 3 con dei figli. Credo che se il vecchio sistema avrebbe detto queste sono fuori, non ce n'è, lì c'è lo spazio invece in queste esperienze pastorali per poter valorizzare l'umano, che è tutt'altro che da considerare secondario. Questo è il grande messaggio che il sinodo ci dà, nessuna novità, probabilmente nessuna novità per chi conosceva bene il concilio, perché queste cose nel Concilio c'erano contenute. Si stanno traducendo finalmente, tutti questi anni, 60 anni, si stanno traducendo anche nell'area della famiglia in scelte che speriamo, qui devo usare il tradizionale, possano tradursi in quello che il Sinodo si auspica, e cioè che vengano fatte delle scelte coraggiose. Mi avvio alla fine per dire che tutte queste questioni ha posto alcuni nodi teologici. Condivido perfettamente quello che la professoressa Saracena diceva, che di fatto la Chiesa si è mostrata, si è manifestata, ma più che per il pluralismo che c'era nella Chiesa, che per ripeto chiedendo, la Chiesa sa benissimo, basta andare al Consiglio Pastorale, quante posizioni diverse ci sono all'interno del Consiglio Pastorale. Immaginiamo quando c'è un incontro tra teologi che si ispirano chi alla scolastica e chi piuttosto invece alla teologia della rivelazione e quant'altro, lo sto a elencare. Ci sono dei modi che devono essere da tutti i sistemi teologici affrontati. Il primo, secondo me, è antropologico. Chi è il Pierino a cui ci rivolgiamo? È il Pierino perfetto? È il Pierino con una fragilità? È il Pierino come dovrebbe essere? O è il Pierino creatura? Se il Pierino creatura, se l'uomo creato, nel concetto di creazione c'è il concetto di fragilità, e non sto pensando alla fragilità morale che noi umanisti abbiamo spezzettato in tutti i modi, segmentato e analizzato, ma penso alla fragilità naturale, ontologica, se vogliamo usare una parola difficile, quella che non ha immediatamente un risvolto morale. È difficile considerare tutti gli elementi che mi sarebbero utili nel momento in cui scelgo di sposare questa donna. È possibile che me ne sia scappato, ma senza cattiva fede o malvagità. C'è lo spazio perché io abbia sbagliato, non peccato, che io abbia sbagliato. Faccio l'esempio sulla famiglia nel discorso dell'antropologia teologica, che non è più vasto. parliamo dell'uomo perfetto, in questa la teologia ortodossa ci parla di un uomo che è imperfetto. Probabilmente la nostra antropologia, quella che abbiamo finora proposto, è molto troppo ambiziosa. L'uomo è fragile, non solo moralmente. Secondo, che chiesa vogliamo realizzare? E qui cito l'immagine che Papa Francesco ha usato nell'ospedale da campo, tra l'altro ho scoperto casualmente che l'invenzione non è solo di Sant'Ignazio di Loyola, e lui che l'ha rappresentata così il mondo come la battaglia, la chiesa è una sorta di ospedale da campo. Una sorta di ospedale da campo che però, dice il direttore della Civiltà Cattolica, potrebbe essere o faro oppure fiancolo. Se faro, gli dice, ha il grande merito di illuminare ma è sempre statica. E questa missione della Chiesa di illuminare stando sempre ferma, o la missione della Chiesa oggi, come sempre, non è quella come sempre, perché, ripeto, all'inizio è stata così, di una Chiesa fiaccola che andava a vedere l'uomo e che non si spaventava l'odore delle pecore, citazioni che ormai si sono diventate care, non si spaventava di sporcarsi le mani e di andare nel pozzo se l'uomo è caduto nel pozzo, portando evidentemente quello più alto, non per rimanere nel buio in quella determinata situazione. Questione della teologia sacramentale: che cosa sono i sacramenti? Che cos'è l'Eucaristia? Quella cosa per cui quando il prete allunga la mano il padre si trasforma e diventa ostia consacrata? O i sacramenti non devono essere ricompresi come eventi che celebrano l'ordinanza di comunione e di relazione da parte di Dio e che quindi entrano nella storia dell'uomo come segni di una presenza e non come premi che si possono raggiungere soltanto se a determinate condizioni io ho soddisfatto di cambiare condizioni, scusate. Quindi tutto il tema della teologia sacramentale, tutto il tema del vincolo, del legame. Il legame è quella cosa che viene, è quella cosa che viene lavorata, prodotta dalla celebrazione, valida del sacramento, celebrazione valida, dunque vincolo effettivamente stringente. Il vincolo, qui vedete in questa parte mi sto sottolineando di più, il vincolo è una storia di relazioni. Il vincolo è una storia di relazioni. Il vincolo è quella qualità di relazione che mi lega ad una persona ritenuta importante, nel caso della famiglia, il compagno, la compagna, il coniuge, la coniuge, il marito, la moglie. Il vincolo è il legame che abbiamo costruito, che abbiamo avuto la fortuna di costruire e che è naturalmente aperto all'indissolubilità. E naturalmente attraverso la possibilità, questo tutto di ragione è complicatissimo, non servivo subitissimo, nel senso che altro problema è rapporto rivelazione e cultura. E qui la teologia deve prendere in mano questo capitolo molto importante, chiedendosi, ma mi viene in mente il primo autore che mi viene in mente è Punta Copta di Sette Valori, per esempio, di come le culture sono capaci di mediare l'evento rivelatore di Cristo. Non è pensabile che un evento così universale, come la pretesa di essere l'evento cristiano di un Gesù che si fa uomo ed è l'alfa e l'omega della storia, sia esclusiva interpretazione dell'Occidente. E qui io ricarico i giornali occidentali che avevano esclusivamente il problema dei divorziati e sposati. La Chiesa non è l'Europa. È ora di uscire da questo eurocentrismo anche dalla Chiesa. Gli altri vescovi hanno tirato per la veste del Papa dicendogli noi abbiamo altri problemi, abbiamo le bambine che vengono promesse come spose, noi abbiamo le donne che prima di poter essere accolte da un uomo nella propria famiglia, sia poligamico o quant'altro, deve prima mostrare di essere feconda. Abbiamo altre, ci siamo anche noi, ci siamo anche altri continenti con altre questioni. Uscire da questo eurocentrismo significa dalla teologia riporsi la questione del rapporto rivelazione e cultura. Rivelazione e culture, voglio usare più correttamente il plurale, termino veramente. Termino c'è ancora un anno. Un anno in cui possiamo stare seduti come siamo questa sera e non fare nulla. Un anno in cui prendere sul serio il documento che ci verrà dato prima di Natale, così sono le promesse della Commissione, che si è ritrovata già dopo il sinodo per stilare le domande che ci verranno offerte, senza aspettarci grandi numeri di persone che ci lavorano, ma mettendo in campo tutte le persone che vogliono nella Chiesa sentirsi Chiesa, con una componente teologica, di teologi, una componente di pastoralisti, e con tante persone sposate, non sposate, divorziate, che cerco di dire quello che desidererebbero, poi è compito evidentemente del Magistero, sempre è stato questo il compito del Magistero, di discernere quelle che sono le forme ritenute più coerenti con il Vangelo di Gesù Cristo. E ripeto, veramente termine, abbiamo un anno di tempo e questo è il periodo che mi sta venendo di più. Il periodo in cui le diocesi rimangono, rischiano di rimanere ferme perché c'è la pastorale ordinaria e tutta una serie di cose che devono essere svolte e non prendono di tempo un documento che certo non è il documento intermedio, molto più, ancora più dialettico, però io dico sempre quel documento è uscito, Non è che la Chiesa l'ha nascosto dicendo la relazione intermedia post-discettazione è nascosta, non la potete usare. Possiamo usarla, perché se lì ci sono delle idee, teologicamente sostenibili, quello è un documento che comunque il Sinodo ha prodotto. Due messaggi di speranza. Dio è il Dio delle sorprese. Aggiunto un altro appellativo a Dio, il Dio della misericordia, ha sempre predicato fino a quando, proprio guarda caso, in conclusione del Sinodo, il Papa ha detto Dio non ha paura delle novità. E ha aggiunto le novità chi siete, chi sono, le novità sono i cristiani che Dio nel Vangelo. Per cui l'elemento di speranza sta nel fatto che nella misura in cui la comunità cristiana vive realmente il Vangelo, troverà delle soluzioni per far sentire le famiglie, quelle che si trovano in situazioni non contemplate dal diritto canonico, non ospite, ma parte a tutti gli effetti della comunità cristiana e della Chiesa che vuole essere fiancola e non fa. Grazie. Che entrava invece nel merito delle questioni più specifiche per il Basilio Petrarca.
Bene, abbiamo ancora qualche minuto, credo che la nostra attenzione possa ancora essere impegnata per un quarto d'ora di tanto, perché ci sono delle questioni, delle domande che il pubblico delle riflessioni che possono emergere. Io ho una curiosità, chiedo alla professoressa Saraceno, lei a sua figlia avrebbe potuto fare il discorsetto la sera prima del matrimonio, avrebbe aggiunto qualcosa a quello che sua nonna e sua madre hanno detto oppure no?
Forse quello che mi ha detto mia madre no. Forse no. Avrei detto pazienza, ma lei intendeva pazienza anche. Ci vuole tanta pazienza, soprattutto da parte delle donne.
Allora, raccogliamo due o tre domande.
Una visione cattolica, perché non entrano lì, perché anche nel mondo islamico c'è discussione, dibattito in Francia, ma la Schumus ha pubblicato potere di pianta, la Francia è un paese a minoranza nel corpo romano, per cui la questione è un po' più complessa, cioè, anche nel mondo laico credo che si discute che siano condizioni diverse, anche perché sono questioni più interne da chiedere, sono questioni di confine, tipo appunto del nello stesso senso, eccetera, e allora potrebbe essere anche forse un po' preciso, vero che il matrimonio è un istituto giuridico, il matrimonio naturale così non si può dire, però è anche vero che il matrimonio è comunque sempre stato fino ad adesso l'unione tra un uomo e una donna, cioè questo non vuol dire che non si possa dare una qualche forma di riconoscimento, di legittimità anche all'unione tra persone dello stesso sesso, il problema è che si può chiamare matrimonio, il problema si può chiamare famiglia quella che nasce. E terzo, questione anche il metodo della psicologia, cioè la psicologia rileva che la storia delle cose che esistono, poi il giudizio di merito non può lavorare la psicologia, nel senso che la psicologia può dire che nella storia del matrimonio, passando al di là della loro, c'è la poligamia, dove la poligamia è una cosa non buona, non tocca la psicologia, cioè evitare anche un po' di sconfinamenti di capo. L'ultima cosa, ma è quello che diceva la professora della Bella, che mi sembra che nella Chiesa, e quindi si è un po' di vicinanza da recuperare tra Francesco e la Chiesa, la Chiesa così che sta in marzo, la Chiesa delle Padre, perché tu dice un po' che questa tanta letteratura su come accogliere le divorziate, le sposate, ma perché i problemi sono quelli della Chiesa esattamente, cioè ma eravamo in parole, mi sembra che ci sia l'atteggiamento di accoglienza, di fratellanza non sia diffusissimo, cioè, ma è una cosa che non c'è nessun problema, se siete ascoltati. Dove sono le conferenze? Io
penso. Richiede per cortesia di dire il vostro nome e così almeno per poter facilitare le risposte.
Io sono Nicola. Voglio soltanto riportarmi a un documento del Papa, del Pontificato, dove c'è una prospettiva di quello che è un futuro che deve ancora un po' svilupparsi e credo che apre le grosse porte. Il Papa dice che, portando la parola frase che grazie sul fondo, si diceva una volta, si diceva sempre natura, ha detto grazie sul fondo di cultura, mi pare che proprio Della Bella avesse nel finale accennato a questa prospettiva. Credo che io non ho stato deluso dal dibattito, credo però non ho colto nel dibattito appunto questo afflato della volontà del grazie sul fondo di cultura, dove forse si apre un percorso di questo anno a loro.
Sono benissimo, la saluta, vorrei che ci sono a livello della medicina, anche delle posizioni, delle correnti teologiche che si dicono queste altre medie.
Queste altre?
Carate poco in famiglia.
La distanza tra le due prospettive che sono state commentate. Io però vorrei dirci in qualche ragione di questo fatto. Cioè il fatto che la Chiesa, praticamente fino a Papa Francesco, si è mossa sempre, come dire, più come uno Stato che come la Chiesa. Cioè, in qualche modo ha permesso di parlare a tutti e anche con autorità. quello che ho detto che la novità rigorosa per me è stata quella, cioè la Chiesa ci offre tutti, ma parla sempre dei cristiani, quelli che hanno intenzione di seguire. E qui la cosa è detta che si fa parecchio scopo di fare dei turisti cristiani, secondo i cattolici, che secondo me sono meglio di noi. Ora lo so che abbiamo discusso anche una ricerca che abbiamo fatto insieme.
Una domanda?
Non c'è, quindi diamo la parola con lo stesso ordine di prima.
Non credo di aver detto che c'è una posizione laica e poi la posizione cattolica. Ho detto che io parlavo da laica e non senza pretendere di rappresentare tutte le forme laiche. Ho anche parlato dei laici che sono contrari a Papa Francesco perché lo trovano troppo poco papa, quindi è tra i laici, quindi non credo proprio di avere, so benissimo che ci sono posizioni diverse che spesso si attaccano a una posizione, si riferiscono a una posizione della Chiesa per difendersi, no? Dicono questa cosa qui, oppure certamente i dibattiti sull'omosessualità, oggi sono quasi soltanto sull'omosessualità, sulla riproduzione assistita, eccetera, non sono esauriti soltanto dentro al recinto delle religioni. Peraltro le religioni dentro al cristianesimo, è quasi soltanto il cristianesimo che ha posizioni difformi al proprio interno su questi temi, le altre religioni sono molto più nette, non so bene il ebraismo. Dunque, tanto io ho chiarito bene che come sociologa potevo dire che non esiste qualcosa che non esiste la famiglia naturale, nel senso, ho detto che non do giudizi di merito, dico esistono queste cose, poi giudizi di merito ciascuno li dà come individuo. Come sociologo posso però spingermi fino a dire quali forme di famiglia, per esempio, rispettano di più la libertà individuale o la dignità individuale. Questo sì, si può dire. Non tanto quali forme di famiglia, perché dentro la forma di familiare, chiamiamola tradizionale, è una brutta espressione, ma per intenderci, il matrimonio dei due sessi giuridicamente riconosciuta, anche con il sacramento, eccetera, eccetera, non sempre c'è stato il riconoscimento della dignità, no? Ecco, quindi c'è stata un'evoluzione molto forte anche all'interno di questo, da cui ero partita, certo, no? Tra certi connubi e gli ultimi documenti c'è un salto di civiltà, mi verrebbe da dire, quindi anche dentro la Chiesa, tanto di più dentro all'ordinamento civile e alla... Quindi questo si può fare, cioè di far vedere come ci siano non soltanto forme normative diverse, ma anche dentro forme normative apparentemente simili ci mettiamo dei contenuti e delle aspettative diversi. Sul fatto che il matrimonio sia sempre stato tra uomo e donna, no, scusa, prima di parlare di questo voglio dire un'altra cosa. Quando io parlo di, diciamo, un po' di delusione, non è perché mi aspettavo che la Chiesa dicesse facciamo entrare le coppie omosessuali nel sacramento del matrimonio, mi sembrava già difficile, non perché sia personalmente contrario, non mi riguarda tra l'altro, perché non so, ma non era questo, però vorrei, mi piacerebbe che nel momento in cui dice che occorre riconoscere dignità a queste persone, che mentre quando parla delle convivenze dice bisogna riconoscere quando sono continuative, se sono responsabilità eccetera, perlomeno dice se gli stati vogliono dare un riconoscimento non mi opporrò, e invece continua a opporsi, soprattutto per quanto riguarda le coppie omosessuali, cioè lì c'è proprio qualche cosa di cioè, uno può dire io non lo posso fare perché la mia verità è questa, però come dire, se ha altre forme va bene, no, invece no. Comunque sul fatto che il matrimonio sia sempre stato tra uomini e donne si può dire, ci possono due cose. Primo, non è vero. Nel senso che ci sono delle società africane in cui quando manca un erede maschio fanno di fatto un matrimonio omosessuale, non perché non c'è sesso che passa tra le persone, ma una figlia viene trasformata in uomo, cioè come dire l'invenzione umana, così come si è stata inventata l'adozione quando non c'è filiazione, anche quando non c'è il sesso giusto, l'invenzione umana senza passare da Casablanca ha trovato sempre una soluzione nel fare famiglia. Ma questo mi ci può sembrarci una cosa molto lontana. Ho imparato da Melloni, molto più esperto di me di storia della Chiesa, che invece in epoca pre-Concilio di Trento, quando il matrimonio non era ancora un sacramento, non era sconosciuto il fatto che si riconoscesse un rapporto coniugale tra due persone dello stesso sesso che dichiaravano in pubblico, in modo pubblico, di essere coniugi, cioè di avere un rapporto coniugale. Quindi non sarei, questa è la prima risposta, non sarei così dire sempre, però la risposta che mi sembra più importante non è questa, perché se parliamo di evoluzione, e qui citerò una filosofa politica che è Elisabetta Galeotti, che dice, proprio perché il matrimonio è un istituto storico, non solo giuridico, ma storico, i suoi contenuti sono cambiati nel tempo, al punto che oggi non si scioglierebbe mai un matrimonio solo perché non ha figli, mentre un tempo sia cioè anche per il diritto civile questo poteva essere un non compimento nel matrimonio. Quindi sono cambiati i contenuti del matrimonio. Allora, proprio perché prendiamo atto che è un istituto storico che cambia nel tempo e nello spazio, non possiamo dire ed è perché è sempre stato così, non può cambiare. Cioè, se noi accettiamo la storicità, poi ci può piacere o non piacere, questo è un altro discorso. Ma il è sempre stato così non può essere la legittimazione del allora non può cambiare. Perché è cambiato su tante altre cose, siamo cambiati tutti su tante altre cose. Un tempo c'era la pena di morte, l'abbiamo tolta, c'erano i figli illegittimi, adesso non ci sono più, eccetera, eccetera. Allora, se si può cambiare nelle relazioni familiari, non possiamo dire che il sempre stato è la giustificazione per il non cambiare mai. Possono essere altre giustificazioni tipo ideale, valoriale, del batte la testa, ma non queste qui. Questo qui, da un lato non è del tutto vero che è sempre stato così, e dall'altro la giustificazione che è sempre stato così non è, come dire, è tenibile, perché ne abbiamo accettato il cambiamento di fatto.
Sarebbe comunque da loro dire questo discorso, perché quando riconoscevano fuori non era matrimonio.
Non era matrimonio sacramentale, non era sacramentale. Io no, allora non era il matrimonio sacramentale.
No, ma
E no, ma guardi che prima che non c'erano neanche matrimoni, cioè anche il concetto di matrimonio civile è molto recente, un tempo erano atti notarili, no? Cioè il matrimonio come noi lo conosciamo, anche dal punto di vista civile, è una cosa diversa. È veramente, no, gli stati non li regolavano neanche.
Ma non facevano altre case degli stati che regolavano.
Appunto, ma non è il matrimonio come lo conosciamo adesso. Allora, io sto dicendo, primo siamo cauti a dire sempre è stato così o è dappertutto così, ma soprattutto è la seconda argomentazione, quella più forte. Perché nella famiglia sono cambiate tante cose, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista giuridico. Quindi non possiamo, e non sto parlando della Chiesa, sto parlando della regolazione civile, non possiamo assumere il passato come giustificazione per quello che faremo nel futuro. E infatti, devo dire, in molti stati, ci può piacere o non piacere, in molti sistemi giuridici occidentali e anche dello spazio europeo, questi riconoscimenti sono avvenuti. Ci può piacere o non piacere, non stiamo parlando di cose esoteriche in civiltà lontanissime, sono a distanza di qualche ora di treno o di aereo, e non sono lì che stanno finendo la fine della civiltà e la distruzione delle relazioni umane. Ripeto, si può essere in disaccordo, come sono stati molti in disaccordo in Francia. La Francia non è andata a fondo, però, per il fatto di aver accettato, così come è andata a fondo la Svezia, l'Olanda, può non piacerci, però in questi paesi culturalmente affini al nostro, queste cose sono avvenute senza che la società si sia distrutta. Qualcuno continuerà a non piacere, però è avvenuto.
Chi risponde alle altre domande o alle altre, c'è qualcosa da precisare sulle osservazioni che sono state fatte?
No, magari in generale, cioè, se devo parlare con molta franchezza, a me non convinceva l'impianto precedente sola natura, non convince l'impianto sola cultura o solo diritto. È troppo semplicistico questo blocco monolitico. Mi pare che siamo soggetti ben più complessi e articolati, e mi pare, e poi non sono un esperto come lo è lei, che sicuramente le forme giuridiche sono state diverse, ma quello che diverse legislazioni hanno cercato di normare, quindi di chiamare famiglia, è comunque stata una sessualità generativa. Su questo non credo che ci piova. Oggi abbiamo la fecondazione assistita che introduce un elemento, ma io quello che critico è che se la Chiesa è lenta probabilmente nell'accettare i cambiamenti, mettiamola così, un certo mondo laico considera il cambiamento in quanto cambiamento come bene, non si interroga fino in fondo sulle ricadute. Per esempio, non è scientifico l'operazione fatta dalla psicologia sperimentale, quindi quella che analizza il dato, che non si confronta mai con la psicologia clinica. La psicologia clinica che va da Freud a Lacan ci parla dell'importanza del rapporto con i soggetti di sesso differente, con i soggetti genitoriali. Per carità, può essere che anche la psicologia clinica debba rivedere quelle che sono state le categorie classiche, però io proprio quello che temo, e in questo vedo il pericolo per la qualità delle nostre relazioni, molta facilità nel buttare via ciò che una sapienza umana, al di là della Chiesa, ha progressivamente costruito in nome di un uomo che non è stato nemmeno riflesso sufficientemente in maniera critica, ma apprezzato semplicemente perché nuovo. questo elemento francamente mi preoccupa, non perché porti alla catastrofe, perché probabilmente bisognerà ragionare in maniera più seria, più scientifica e meno ideologica di quanto non si faccia. Se devo citare la questione delle persone omosessuali, ancora una volta i laici vantano, i media laici vantano l'affermazione del Papa Francesco, chi sono io per giudicare le persone omosessuali, omettono tutte la seconda parte che cercano di vivere nel Signore. Perché è chiaro, ma non è che lo pretendo da un chi che quel Signore non lo ritiene evidentemente Signore, quindi conta la prima fase, però in una riflessione teologica, e per chi appartiene alla Chiesa questa non è indifferente, questo tipo di considerazione non è indifferente. Credo che la Chiesa dovrà, e condivido perfettamente su questo versante, così vengo alla sua domanda, è precisato molto nettamente nel documento del Sinodo che non si immagina di poter equiparare il sacramento del matrimonio, che è quello che conosciamo, con l'unione di una coppia omosessuale. Sono due piani diversi, ma forse non sta lì la questione. La questione sta, e mi sembra che invece da questo punto di vista anche la riflessione all'interno della Chiesa si stia muovendo, del riconoscimento, del diritto al riconoscimento di queste altre forme di convivenza. Però ripeto, io credo che si possa ragionare seriamente su questo, ma ragionandoci seriamente anche sulle implicazioni delle ricadute culturali che effettivamente ci sono. Forse è troppo allarmistico il dire che un cambiamento culturale di questo genere non potrà passare inosservato. Qui evidentemente il giudizio e credo la prudenza in qualche modo siano d'obbligo. Scusate. Non so se poi ho lasciato, condivido la questione della differenza, per esempio nel modo di porsi della Chiesa, e qui credo davvero che quello che accennavo prima, il rapporto tra rivelazione e cultura, sia molto importante. La Chiesa monarchica, nel senso più classico del termine, ha fatto la sua epoca e quell'epoca si è conclusa. Si è conclusa quando Paolo VI ha preso il segno regale del papato, da lì è iniziato un processo lentissimo con un papa che adesso vive a Santa Marta e non più nei palazzi apostolici. Che cosa sta cambiando? La verità della Chiesa o il modo con cui la Chiesa, che tra l'altro tutti condividiamo, molto più evangelica adesso, il modo con cui la Chiesa sta dicendo se stessa? La Chiesa è in ricerca. Se non fosse in ricerca, mi permetto di dire, non sarebbe Chiesa.
E quindi che aveva fatto un'osservazione.
Quella sulle.
Quel signore là, non me la ricordo però.
Ho dimenticato di rispondere a una domanda che era venuta in quel lato lì della.
Non mi ricordo.
La sua. Sì. Praticamente lei sa capire perché condivido perfettamente la questione, alla fine dicevo questo è un nodo teologico che va affrontato. Era già da affrontare al tempo di Matteo Ricci in Cina, ce la portiamo dietro perché le questioni, ammesso che sia facilmente risolvibile, comunque è una questione che la Chiesa e la teologia devono prendere seriamente.
Si poteva da questo sinodo prendere da prima, si poteva sperare che poteva già entrare come supporto.
Non ci dimentichiamo che il sinodo comunque produrrà un documento che è prodotto dal successore di Pietro. Non sarà un documento che scriveranno in forma sinodale, sarà il Papa che dovrà pronunciarsi avendo ascoltato tutte le diverse posizioni teologiche che gli sono state offerte.
Monarchica senza finire con lui che si agita ancora.
Chiudiamo qui questa sera almeno il dibattito, domani sera vedremo ulteriore il fuoco delle.
questo per ringraziarvi della vostra disponibilità e del disturbo.